occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow, let it snow. Alle 8 e 9 minuti, il demone del tardi del venerdì, sotto la prima neve dell'anno, che probabilmente sarà anche pure l'ultima neve dell'anno, ma pur sempre neve. Buongiorno ascoltatori, eccoci qua. È solamente un po' di nevischio, qualche fiocco, eppure il professor Di Stefano, che tra poco sentiremo qui ai nostri microfoni, mi è arrivato che sembrava Totò il giorno della ritirata di Russia. Nevica, nevica a Milano per la gioia dei piccini e magari pure di qualche grande un po' romantico, mentre invece a Roma si annuncia la tempesta perfetta, pare che stia arrivando quasi Katrina con la Raggi, che non solo ha chiuso le scuole ma anche i cimiteri. Insomma, vedremo, vedremo quello che succede a Roma, ma intanto che settimana amici ascoltatori, prima l'Inter e adesso anche l'Inghilterra fuori dall'Europa. Finisce, finisce così, senza colpi di scena, la saga di Brexit, che per mesi e mesi ci ha tenuti incollati alle poltrone, e finisce nel modo più prevedibile, con Boris Johnson che solleva il cane in segno di vittoria e i laburisti che bevono la cicuta delle 5 perché il tè fa troppo Old England. Purtroppo quel finalone auspicato con la regina Elisabetta che sposa Mattarella e insieme governano l'Europa nei secoli dei secoli, non lo vedremo mai. Ma attenzione, attenzione però, perché fino a qualche minuto fa era in atto una roboante rimonta di Corbyn. Gli exit poll ieri sera gli davano solamente 191 seggi e invece adesso, quando ne devono essere assegnati ancora un paio, è già a 203. Quindi invece che peggior sconfitta dal 1935, potrebbe raggiungere quota peggior sconfitta dal 1959. Insomma, non è andato esattamente benissimo. Diciamo che nell'arco di una giornata è passato da leader della sinistra del futuro a un Bersani che parla l'inglese un po' meglio. Il Labour esce con le ossa rotte da questa tornata elettorale e, secondo le indiscrezioni, già nelle prossime ore potrebbe essere affidato a Rino Gattuso. Vediamo, vediamo. Intanto, stante la chiusura dei seggi alle 23, i quotidiani di oggi sono poveri di analisi, qualcosa leggeremo tra poco, e molto avete ascoltato già nella mattina di Popolare Network. Non mancano però le analisi istantanee della politica italiana. Renzi per esempio ha twittato: la sinistra radicale, quella estremista, quella dura e pura, è la migliore alleata della destra. Continuate pure a insultare Blair e a tenervi Corbyn. e alla fine così vince la destra più radicale e alla fine la Brexit sarà anche colpa di questo Labour. Mancava solamente che scrivesse che Ken Loach ha rotto le balle e poi c'era tutto. Comunque, insomma, come la pensi Renzi lo si sa. Per completezza di informazione è giusto ricordare che chi ha scritto il tweet è lo stesso che in Italia ha portato il PD al 18%, peggior risultato elettorale di sempre, quindi la verità sta un po' nel mezzo. Poi ha twittato naturalmente la Meloni, che ha evocato la volontà del popolo britannico e ha già messo Boris Johnson nel presepe accanto ai Re Magi e all'ammiraglio Nelson. E ovviamente non poteva mancare Salvini, a cui va riconosciuto un grande, grandissimo coraggio, perché si è cimentato addirittura con l'inglese scrivendo un ineccepibile go Boris go, degno del miglior Ravanelli quando giocava al Middlesbrough. Salvini, che come sapete è indagato per abuso d'ufficio, che è poi un sublime paradosso, come è stato fatto notare, per uno che in ufficio non c'è andato mai. Ma intanto mentre gli inglesi tra il should I stay o should I go hanno scelto il should I go, anche in Italia siamo alle prese con un movimento analogo, il 5 Stexit, ovvero il movimento di deputati e senatori 5 Stelle che vogliono uscire dal movimento. Già anticipavamo ieri l'inizio della transumanza e oggi viene ufficializzato che i parlamentari che hanno scelto il Leave sono già tre. Numero uno, il senatore Ugo Grassi, che per non morire democristiano è prima diventato grillino per poi passare ora alla Lega e, da avellinese qual è, guiderà ora l'Irpinia per l'indipendenza della Padania. Voleva aprire il Parlamento come una scatola di tonno e adesso continuerà ad aprire le scatole di tonno, ma stavolta a tavola con Salvini. E quindi buona cena, amici. E del senatore Ugo Grassi si scrive oggi sui quotidiani, per esempio ricordando che il 23 febbraio del 2018 proprio lui, giurista campano, scriveva un lungo post sul blog delle Stelle per difendere la clausola che chiede ai parlamentari 5 Stelle di pagare una multa da 100.000 euro in caso di cambio di casacca. Bene, ieri lo stesso senatore Grassi ha comunicato il suo ingresso nella Lega e dire che Di Maio gli aveva dato tantissima fiducia, si fidava così tanto che proprio Ugo Grassi chiese all'epoca di scrivere l'atto di impeachment nei confronti di Sergio Mattarella e lui rispose: caro Gigi, non sono un costituzionalista, ma se c'è da scrivere un impeachment che problema c'è? E quindi lo fece. Salutiamo, arrivederci, amore, ciao al senatore Ugo Grassi e agli altri due che nel frattempo hanno lasciato il Movimento 5 Stelle per andare con la Lega, con Di Maio che adesso vuole le indagini della magistratura per scoprire come sia possibile. Ma riprendiamo intanto le pagine dedicate alla Brexit, innanzitutto per dire che ci sono tante foto con Boris Johnson con in braccio il suo cane, e la cosa più sorprendente è che il pelo di Boris Johnson è esattamente dello stesso colore del pelo del suo cane, un tono su tono veramente insospettabile. Per il resto, vi dicevo, gli exit poll sono arrivati alle 23, i giornali hanno chiuso poco dopo, ci sono quelli che non ce l'hanno fatta nemmeno a mettere Brexit in pagina, ci sono quelli che invece hanno messo qualcosa, per esempio il Corriere della Sera, che con Luigi Ippolito, corrispondente da Londra, intervista l'ex direttore dell'Economist Bill Emmott, gli chiede: Boris Johnson ha impostato tutta la sua campagna sullo slogan Get Brexit Done, portiamo a termine la Brexit, è un messaggio che è passato, Mr. Emmott? Risposta: sì, la sua chiarezza ha trovato risonanza nell'opinione pubblica. Per quanto riguarda il Labour, invece, dice Bill Emmott, sulla Brexit sono rimasti molto vaghi, ma il loro programma economico è risultato popolare, tuttavia anche loro hanno scontato un leader, Jeremy Corbyn, non credibili. E allora Luigi Ippolito gli chiede: ma quanto erano riusciti i laburisti a spostare l'attenzione degli elettori dalla Brexit ai temi sociali, a loro più congeniali? La risposta, verrebbe da dire, sta nell'esito del voto, ma invece Bill Emmott dice: hanno avuto successo nel cambiare la prospettiva, la campagna elettorale era cominciata tutta sulla Brexit, ma poi i sondaggi hanno evidenziato uno spostamento dell'attenzione sul servizio sanitario, sulle disuguaglianze e cose simili. Dunque, chiede Ippolito, la Brexit non è al primo posto delle preoccupazioni per i britannici? La realtà, dice Emmott, che queste elezioni hanno evidenziato è che agli elettori non importa molto della Brexit, la maggioranza e indifferente rispetto alla questione europea, la priorità è mettersela alle spalle, ma poi basta. È per questo che i conservatori rischiavano di essere vulnerabili. Analisi opinabile quella che fa Bilemmot, che comunque rispetto a quello che succederà adesso con una maggioranza conservatrice così ampia dice: andremo rapidamente a una ratifica dell'accordo sulla Brexit, dopodiché penso che Johnson adotterà una posizione moderata nelle trattative per le relazioni future con la UE, andremo verso una soft Brexit perché il Premier non deve dar conto agli ultra euroscettici fautori invece di una Brexit dura, solo se avessero avuto un peso preponderante avremmo rischiato una hard Brexit. E poi maliziosamente Ippolito gli chiede in chiusura l'intervista: pare che a Bruxelles facessero segretamente il tifo per Boris, e lui dice: il punto di vista della UE è chiaro, un risultato netto per loro era la cosa migliore, una maggioranza conservatrice produce una situazione chiara, in primo luogo un calendario rapido per le fasi successive della Brexit, per gli europei il grande problema era l'incertezza politica che aveva dominato a lungo la Gran Bretagna. Tanto che adesso già si fissa sul calendario l'ipotesi di una Brexit definita e chiusa prima di Natale, ma molto più netta invece è l'analisi della sconfitta laburista quasi impietosa che fa Enrico Franceschini, inviato di Repubblica in Inghilterra. Scrive Franceschini: goodbye Jeremy Corbyn, battuto due volte alle urne in due anni, ieri travolto dalla peggiore sconfitta nella storia del suo partito. Adesso il leader laburista non ha altra scelta che dimettersi, virgola, scomparire, parentesi, Corbyn ha annunciato che non si ricandiderà più alla guida del partito laburista per le prossime elezioni, non si è invece ancora dimesso, chi si è dimesso invece è la leader dei Lib Dem, è stato annunciato poco fa. Riprendendo il pezzo di Franceschini, il dubbio, scrive, è se scomparirà anche il corbinismo, la svolta che ha spostato il Labour radicalmente a sinistra. Il leader a interim potrebbe diventare il suo vice John McDonnell, che cantava con Corbyn bandiera rossa a pugno chiuso. I sindacati e l'organizzazione giovanile Momentum, le fazioni che più lo hanno sostenuto, dicono che la linea politica non cambia, ma una batosta di queste dimensioni, se confermata dai risultati ufficiali, brucia. Il Labour rischia di restare all'opposizione fino al 2024, 14 anni, un'eternità. Franceschini, che poi elenca i principali capi di imputazione di Jeremy Corbyn, il primo è la posizione pilatesca sulla Brexit, né per l'Europa né contro l'Europa, quando i libri di storia, dice, elencheranno i responsabili della Brexit, Corbyn non mancherà all'elenco. Se nel referendum del 2016 si fosse impegnato appena un po', l'esito sarebbe stato differente, non si ricorda un comizio in cui abbia difeso la UE. Perché, gli domandai in un'intervista, lei è contro l'Europa? Non sono contro, rispose serio, ma dell'Europa non mi piacciono tante cose. E quindi chiosa Franceschini: prigioniero di un'ideologia marxista anni 70, Corbyn vede la UE come un'associazione di banchieri che speculano sulla pelle dei lavoratori. Ha impiegato 3 anni e mezzo a fare parziale retromarcia, pressato da una larga parte del suo partito fino a promettere un secondo referendum, ma resterò neutrale, precisava, pronto ad eseguire qualsiasi decisione presa dal popolo, perché questo paese ha bisogno di unirsi. Le urne indicano che ha sbagliato. E poi elenca appunto anche gli altri capi di imputazione e conclude: ecco perché con tutti i suoi difetti e le sue bugie ha prevalso Boris Johnson, un altro leader laburista, probabilmente lo avrebbe sconfitto, ma il premier conservatore aveva un asso nella manica, Jeremy Corbyn. Più che una grande illusione, il corbinismo potrebbe passare alla storia come un'occasione clamorosamente mancata. Impietoso, dicevamo Franceschini, nel gettare su Corbyn e sul corbinismo le responsabilità e le colpe di questa clamorosa sconfitta del Labour, che poi è anche, come dire, la clamorosa sconfitta di chi voleva l'Inghilterra ancora in Europa. Ma come vi dicevo, avremo modo poi di ascoltare largamente e in modo approfondito tutte le analisi del caso e il dibattito del dopovoto nell'arco della programmazione di oggi di Radio Popolare. Intanto, visto che di balzi fuori dall'Europa si tratta, ci prendiamo un attimo di fiato, perché poi doveva arrivare qui da noi il professor Di Stefano, e giampiamo anche noi nel modo più didascalico possibile. Jump Van Allen. Ve la devo dire la verità. In realtà non ho messo Jump per fare la didascalia del balzo britannico fuori dall'Europa, ma ho messo Jump sperando segretamente che il professor Di Stefano mi entrasse facendo la spaccata volante di David Lee Roth. Purtroppo così non è accaduto. Mi fa almeno con la bocca la solo di Eddie Van Halen?
Non credo di essere in grado di fare nulla.
Vabbè,
di
ma è
tutto
facile,
ciò.
una roba così. Non scherziamo nemmeno. Buongiorno. Benvenuto, professor Di Stefano. Lo ricordavamo in apertura di trasmissione. Vengono giù due fiocchi di neve. Mi è arrivato come Totò dalla ritirata di Russia. Nevica, è contento?
Sì, sono contento, ma cosa c'entra tutto alla ritirata di Russia? Sono i mezzi che andavano lenti.
No, ho capito, ma non era la lentezza, era aveva...
Avevo un normale cappellino.
Sì, ma aveva la bufera nello sguardo, ma non è di questo che dobbiamo...
La bufera sì, sicuramente, questo è evidente.
Adesso è evidente, due fiocchi di neve, ma avremo tempo.
Ma non era
tempo.
La bufera dei fiocchi di neve, la bufera che c'è intorno a noi, che mi interessa.
La metaforica bufera, parliamone, qual è la bufera che c'è intorno a noi?
Beh, oltre alla strada vittoria di Johnson, secondo me la bufera che arriva da Madrid è un disastro, la COP.
Cos'è la bufera che arriva da Madrid?
La conferenza delle parti sul clima.
È andata male?
Secondo me si chiuderà malissimo.
Come mai?
Perché c'è ovviamente una posizione, un asse inedito tra gli Stati Uniti che stanno fuori, la Cina che sta dentro ma dice siccome non ci sono gli Stati Uniti a me non va bene, poi i diritti umani sono già stati tolti tra i criteri che devono essere rispettati, e quindi la previsione secondo me è di un sostanziale ma reale fallimento.
Tra l'altro Trump, che è furibondo per l'assegnazione di Time del titolo di personaggio dell'anno a Greta, visto che lui ha preso solamente
ha preso solamente
il titolo di personaggio dell'anno insieme all'Uomo Tigre nella rivista Tutto Wrestling, ieri ha twittato inviperito: Greta dovrebbe lavorare sul suo problema di gestione della rabbia e poi andare a vedere un buon vecchio film con un amico, rilassati Greta, rilassati. E lei l'ha trollato un'altra volta mettendo nella sua bio di Twitter una teenager che lavora sul suo problema di gestione della rabbia, che si sta rilassando e sta guardando un buon vecchio film con un amico. Applausi per il troll ancora una volta.
Anche se il vero tweet di Trump è quasi in contemporanea con gli exit poll britannici sul potenziale accordo sui dazi che ha prodotto, se guardi i grafici, sembra che ci sia stata praticamente una sorta di impennata fuori misura dell'andamento delle borse, perché appena Trump ha twittato Wall Street è balzata e stamane tutte le borse asiatiche vanno a più 2,5, più 2,3, insomma, questo perché c'è stata questa sorta di coincidenza tra exit poll, balzo della sterlina, e tweet di Trump, balzo dei mercati.
Allora, di tutti questi balzi, di tutta questa euforia, poi parleremo tra poco nella puntata odierna del Giorno delle Locuste. Saluto intanto il professor Di Stefano, ci ritroviamo tra poco qui, sempre su queste frequenze.
A tra poco.
Mi fa la spaccata in uscita?
Ma non la so fare.
Vabbè, dopo gliela spiego.
Poi un uomo morto o un uomo in onda?
A me piacerebbe più un uomo morto in questo momento. It's good morning time. It's good morning time. It's a new day. It's time to stretch. The sun is shining. Big day ahead. My feet are moving. I'm gonna dance and eat my breakfast. And now I'm clapping my hands. It's good morning time. It's good morning time. It's good morning time. Wake up. It's good morning time. It's good morning time. It's good morning time. Sono già le 8:28, quasi 29, quindi siamo al momento dei saluti, ma ci ritroveremo come sempre tra poco, come accade tutti i venerdì. Visto che eravamo in argomento Trump, chiudo citandovi una notizia che ho trovato solamente sulla stampa, e che è una notizia che arriva dalla Mongolia e che non riguarda Donald Trump, ma il figlio Donald Trump Jr., che ad agosto è andato in Mongolia. E siccome in Mongolia c'è una specie molto rara, la pecora argali, che cosa ha fatto il figlio di Trump? Ha preso il fucile e gli ha sparato in una bella battuta di caccia. A volte vedi le tradizioni di famiglia. In Mongolia non l'hanno evidentemente presa bene, si è rischiato l'incidente diplomatico, ma siccome poi è pur sempre il figlio di Trump, gli hanno dato il 2 settembre un via libera retroattivo per poter cacciare la pecora protetta, e quindi tutto bene. Con Trump Junior che spara la pecora, chiudiamo questa puntata del Demone del Tardi. Linea GR, tutti gli ultimi aggiornamenti sul risultato del voto, e poi ci risentiamo qui insieme al professor Di Stefano per il giorno delle locuste.